Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Per iniziare, leggo qualcosa che spiega la celebrazione di oggi. La luna piena di febbraio è un giorno che si ricorda una delle tre principali feste buddiste, chiamata Magha Puja, nella quale si commemora la spontanea riunione alla presenza del Buddha di 1250 monaci pienamente illuminati. In questa assemblea il Buddha conferì il titolo di discepoli eminenti ai venerabili Sariputta e Moggallana. Il Magha Puja celebra così il Sangha, un vivere in armonia, un raccogliersi assieme. È anche il momento in cui il Buddha ha formulato l'Oada Patimokkha, la base della disciplina monastica che non era ancora stata definita in dettaglio. Qui segue una libera traduzione dell'Oada Patimokkha. Queste strofe si trovano anche nel Dhammapada, penso da 183. La paziente tolleranza è il vertice dell'ascesi. Suprema meta, dicono i Buddha, è il Nibbana. Un rinunciante non tiranneggia nessuno. Smetti di fare il male, coltiva il bene, purifica il cuore. È questa la via del risvegliato. Non insultare, non maltrattare. Coltiva la rinuncia nel rispetto della disciplina. Frugale nel mangiare e pago delle dimore che hai. Donati all'intento consapevole. Questo è l'insegnamento del Buddha. Questa occasione era abbastanza presto, nel periodo dopo il risveglio del Buddha, perché non è stato ancora stabilito una regola, il Vinaya, e questo insegnamento breve, molto conciso, contiene i principali generali di questo sentiero. Questa frase alla fine. Donati all'intento consapevole. E questo si tratta di un addestramento, un'educazione che seguendo, stiamo coltivando In particolare queste qualità, queste facoltà mentali che già abbiamo, intenzione e attenzione. Perché è qui che abbiamo un livello di controllo dove possiamo fare una grande differenza alla nostra esperienza cosciente e possiamo trasformare la nostra vita. Normalmente la nostra attenzione tende di essere molto catturata dall'esterno, le cose che succedono. Abbiamo questi organi sensoriali che sono continuamente stimolati. Producendo sensazioni spiacevoli e altri che sono più neutri. E adesso, in questi tempi particolari, c'è proprio un'economia basata sul catturare l'attenzione della persona con tutta la pubblicità in giro e il social media che cerca di attirare attenzione. Il più attenzione riceve, il più più si arricchisce con quelle piattaforme su internet che ricevono più visite, hanno più potere, possono guadagnare tanto nel fare pubblicità. E quando queste società capiscono cosa attirano l'attenzione, poi in effetti manipolano la mente della persona e contribuiscono sulle cose che catturano l'attenzione. Quindi, ad esempio, le persone mettono qualche foto della loro vacanza su qualche pagina e poi vogliono vedere quante persone l'hanno visitato, l'hanno cliccato su mi piace. Così dà un piccolo momento di piacere, un'attiva dopamina, questo ormone che è connesso alla sensazione di piacere. Però non dà nessun nutrimento, è così breve e si diventa dipendente, è come una droga, qualcosa che non ha nessun valore nutriente, è solo crea una dipendenza. E quindi nel monastero, nella vita monastica, cerchiamo di non coinvolgerci in queste cose. E, anche perché è stato dimostrato quanto le notizie che sono di cose violente, che sono cose spesso non vere, le cose più spettacolari catturano più attenzione le distorsioni le cose che sono presentate in modo non vero, cattura molto più attenzione delle cose che sono moderate, che sono vere. Quindi per quanto le persone cercano di correggere questi errori o notizie false e tendono di prendere sopravvento e quindi sempre più persone credono in certe cose. E quindi l'attenzione è un fattore molto importante che influisce molto sul nostro mondo, il mondo che sperimentiamo. E quindi anche c'è bisogno di intenzione. Dobbiamo decidere se vogliamo essere padroni di noi stessi, padroni della nostra facoltà di attenzione. Dobbiamo stabilire l'intenzione. Quindi come nella pratica meditativa iniziamo semplicemente stabilendo l'intenzione di sostenere l'attenzione al respiro, ad esempio. Se non stabiliamo questa intenzione, di solito non capita da sé. Invece siamo catturati dalle abitudini mentali che abbiamo sviluppato nella vita, di proiettarci nel futuro, preoccuparci per quello che potrebbe capitare, a rimuginare il passato, o ci perdiamo nelle fantasie, o ci addormentiamo. E quindi serve stabilire l'intenzione. E poi con perseveranza e pazienza, continuità, diventiamo più abili a gestire la nostra attenzione. E iniziamo con questo esercizio molto semplice, non per forza diventare ossessionati dal respiro o diventare un esperto a concentrarsi sul respiro, ma di sviluppare questa maggiore abilità nel gestire attenzione. E il respiro ha un effetto calmante e quindi calma l'intenzionalità, perché quando si sperimenta un livello di agio, di benessere, non si è catturato da qualche forma di brama, di desiderio, intenzione di fare qualcos'altro. L'intenzionalità si placa e si può sperimentare un senso di senza tempo. Il tempo, senso del tempo che viene creato nel volere qualcosa, e cercare di ottenere quel che si vuole o liberarsi da quello che non si vuole. E poi questo non è una fine a se stesso, ma quando c'è un'attenzione più sostenuta, utilizzando quell'unico oggetto inizialmente, si può poi ampliare il campo e di non fissare l'attenzione solo su quell'unico oggetto, ma di aprirsi ad una consapevolezza più aperta. E senza intenzione di fissarsi su qualcosa in particolare, o di ottenere o raggiungere qualcosa, non è più una tecnica che si applica volendo raggiungere o ottenere qualcosa, ma questa qualità di attenzione rilassata che si può applicare nel qui ed ora. Per poi stare con una consapevolezza non reattiva. L'intenzione è semplicemente di testimoniare le cose come sono, di non interferire con il contenuto della coscienza, di non afferrare o cercare di eliminare niente, ma di stare ad osservare questa natura impermanente dei fenomeni. Sorgere e cessare dei fenomeni. È così che possiamo avere una comprensione diretta della natura delle cose, prestando un'attenzione non filtrata dalle aspettative o dalle nostre preferenze. E per questo ci vuole anche molta pazienza, sopportazione paziente, che viene sottolineata in questo Awada Patimokkha, di esortazione alla disciplina. E quindi quando sperimentiamo un disagio, un dolore, esperienze spiacevoli, è naturale voler subito sbarazzarsi di queste cose, ma poi siamo soltanto in questa reattività condizionata. In Thailandia viene molto enfatizzato la sopportazione paziente, specialmente nel tradizione della foresta, un termine thailandese che si impara presto è o ton, sopportare. E io sono stato recentemente in Thailandia per un mese e come un monaco ormai anziano, nei cerchi che frequentiamo è un'esperienza molto bella, ha un aspetto un po' magico. A livello fisico serve molta sopportazione. Mi viene in mente un esempio. Siamo andati al monastero Ratanawan, che confina con il parco nazionale Khao Yai, uno dei parchi più grandi. Conosco da anni l'abate Ajahn Nyanadammo e lui ha fatto costruire una chedi, una stupa. E aveva ricevuto reliquie del Buddha che dovranno essere autentiche reliquie. C'è tutta una storia da dove sono stati trovati in India e facevano parte delle 8 divisioni. E dopo la cremazione del Buddha, le reliquie erano divise in 8 parti. E quindi è stato un evento molto speciale inserire le reliquie nel pinacolo di questa stupa. E noi abbiamo fatto un viaggio di 5-6 ore per arrivare a questo monastero e il programma iniziava verso le 6, mi pare, le 6 di sera. Per fortuna abbiamo avuto un paio di ore di poter riposarci. Abbiamo fatto una meditazione di una mezz'oretta e poi hanno iniziato dei canti, recitazioni. Qualcuno di voi ricorderete Ajahn Tok, che è stato qui 11-12 anni, che è molto conosciuto per la sua abilità, il suo impegno nelle costruzioni, ma anche per cantare. Quindi lui è stato il monaco che ha guidato le recitazioni. E abbiamo iniziato con la puja della sera, in Pali, thailandese, strofa per strofa, e poi riflessioni, non sapevano che c'erano tante riflessioni. E poi la Dhamma Chakasutra che abbiamo recitato stasera, strofa per strofa, in Pali, poi thailandese. E poi abbiamo cominciato a recitare i Paritta, che non andavano senza finire, e poi qualche altro sutta. E probabilmente abbiamo fatto 2 ore e mezzo di canti. E qui le persone si lamentano che se facciamo più di 20 minuti. E si sta lì seduto, probabilmente senza cuscino. E nessuno si commentava da quanto tempo faceva questi canti. E poi c'è un discorso, un thailandese, un altro discorso, erano tipo 10, 10 e mezza, e E poi il programma del mattino successivo iniziava alle 3. Io ero molto puntuale, ero lì, ero uno dei pochi. Centinaia di monaci, ero uno dei pochi che si presentava. E poi di nuovo, canti, canti. E quindi è una buona opportunità per sviluppare tolleranza, paziente tolleranza. Un aspetto di questo e quindi è proprio così la sopportazione di quello che troviamo scomodo, stare seduto a lungo, il disagio fisico. E possiamo fare in modo che si basa sull'esercizio di volontà, come quando si stringe i denti e si cerca di essere forti, di essere duri, di resistere. Però non è molto sostenibile questo e non è un'esperienza di agio, di liberazione. Non si può fare in modo che è un stare, essere pazienti nel qui ed ora, non cercando di resistere, è più un rilassamento, un lasciare andare la resistenza, la reattività, la mente che brontola, e di non crearsi come un soggetto, una vittima di questo disagio, di questa circostanza spiacevole. Perché la mente, la coscienza ordinaria tende a creare un soggetto separato dall'oggetto, un io che soffre. Se invece si dimora una consapevolezza aperta, inclusiva, l'esperienza di coscienza non è un punto, è un campo che può includere. E non creando una separazione, e diventa sopportabile. Prendendo un momento alla volta. E quindi questo è un potere della mente che è di grande utilità in molte circostanze, quando le cose vanno contro la mia aspettativa, non corrispondono alle mie preferenze. È liberatoria, un modo di poter stare in pace con le cose come sono. Poi c'è pazienza nel senso di non cercare ad ottenere i risultati immediatamente. In questa società, questa cultura, nel mondo moderno, con la tecnologia, Aspettiamo di avere i risultati in modo immediato. Premo il bottone e riceviamo l'espresso. Ora clicchiamo sulla cosa, sullo schermo e apriamo la pagina, ascoltiamo, vediamo quello che vogliamo ascoltare o vedere. Aspettiamo di avere i risultati immediatamente, altrimenti qualcosa non va e passiamo a qualcos'altro. Per qualcosa che veramente valga la pena sviluppare, serve molta pazienza di dire a se stessi c'è tutto il tempo nel mondo per stare con questa ispirazione, questa espirazione. Questo disagio, questa condizione che non voglio. E c'è anche una, quindi un aspetto di perseveranza, di non mollare perché non si ottiene subito quello che si vuole. E servono questi diversi aspetti della pazienza, sopportazione e perseveranza. E queste servono non soltanto nella meditazione formale, ma nella vita in generale. E questo insegnamento di base, evitare di fare il male e fare il bene, serve intenzione e attenzione. Dobbiamo quindi rendere cosciente l'intenzione di non fare il male. I vari livelli di precetti che abbiamo, che possiamo usare come strumenti di integrare consapevolezza nella vita quotidiana, di vivere con più attenzione, con più cura, quindi di essere più nel qui ed ora, il luogo dove sperimentiamo le cose. L'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. E anche per fare il bene, dobbiamo essere sensibili e non soltanto catturati dai nostri desideri personali, pensando solo di noi stessi, chiusi nella nostra mente. Dobbiamo anche poter aprirci e vivere in questo rapporto salutare con il mondo esterno, sviluppando le buone intenzioni, e così di poter agire per il bene, di poter aiutare quando c'è un'esigenza, c'è modo di poter fare qualcosa di utile per qualcuno. Di donare, di essere gentili. tutto questo ci aiuta a vivere meglio in questo mondo, di avere un buon rapporto con gli altri. Ma anche in questo processo dell'addestramento del cuore, e questa coltivazione della conoscenza di se stessi. Così abbiamo un orientamento nella vita. E ogni momento c'è l'opportunità di risvegliarsi alle cose come sono. E in questa esortazione il Buddha dice: suprema meta è Nibbana. Cos'è Nibbana? Spesso viene immaginato come una forma di paradiso dove è tutto piacevole. Dove non c'è niente di sgradevole, ma chiaramente non può essere un luogo o uno stato. Quando il giovane principe Gotama scende dal palazzo, diventando consapevole di queste messaggeri divine della vecchiaia, la malattia, la morte, ho pensato perché invece non cerco quello che non invecchia, quello che non si ammala, il senza morte, la liberazione dal giogo, la suprema liberazione dal dolore e dalla schiavitù in un Nibbana, l'incondizionato, e qualsiasi cosa che potrebbe essere una condizione o uno stato, un ottenimento, un raggiungimento, sarebbe impermanente. Qualsiasi cosa che inizia e finisce, qualsiasi cosa sorge e cessa, qualsiasi cosa otteniamo, perdiamo. Sono stato in Thailandia adesso al monastero internazionale, Wat Pananachat. C'era un breve detto di Ajahn Chah scritto su una cartella, affissato un albero che mi ha colpito nella sua concisione e profondità. È una traduzione in inglese che diceva: "Train your heart, rest in the unconditioned. Liberation is possible." Quindi addestrare il cuore, riposarsi nell'incondizionato, la liberazione è possibile. Quindi trovo molto incoraggiante e molto immediato. Restare nell'incondizionato. Dimorando consapevoli, testimoniando le cose come sono, un flusso di fenomeni che sorgono e cessano, non essendo più così ossessionati o fissati sui fenomeni impermanenti, diventiamo più consapevoli dello sfondo, del contesto dove si svolge tutto questo, che non è una condizione, non è qualcosa che sorge e cessa. Non ha nessuna qualità afferrabile. Il nostro apparato percettivo è condizionato da focalizzarsi sempre sugli oggetti, sulla figura in primo piano. Ma possiamo addestrarci a notare anche lo sfondo, lo spazio intorno alle cose, il silenzio, che non vuol dire soltanto una completa assenza di rumori, o il vuoto, lo spazio che bisogna svuotare completamente la stanza per intuire lo spazio. E così si comincia a riconoscere questa pace che è la natura della mente, come lo sfondo che non si realizza afferrando qualcosa, cercando ad ottenere una condizione. Non è neanche la tranquillità o lo svuotamento che si può sperimentare in meditazione. Ma è quello sfondo che c'è anche quando c'è esperienza di qualche tipo, che ci accompagna, come lo spazio ci accompagna, che include, che abbraccia, circonda. Questa dove non possiamo trovare un confine, che non ha nessuna qualità identificabile. Non può essere afferrata, non può essere realizzata, può essere riconosciuta. E così restando nell'incondizionato, e si avvizza più dal lasciare andare, dal rilassamento, l'aprirsi. E poi permette di avere una prospettiva sulle cose come sono. Anche quando ci sono esperienze spiacevoli o piacevoli o neutri, di non essere così catturati dai fenomeni mutevoli, instabili, impersonali, perché una grande parte di questa esperienza abbiamo un limitato livello di controllo, avendo un corpo fisico, organi sensoriali, essendo coscienti, siamo soggetti a certe esperienze che fanno parte della natura. Però attenzione e intenzione è quello che conta, è qui dove possiamo modificare la nostra esperienza, dove possiamo venire a comprendere le cose come sono e vivere in pace con la realtà delle cose come sono. Dice attenzione, prestiamo attenzione alle cose come sono, è qui ed ora. Ma non è soltanto una questione di dove prestare attenzione, ma la modalità dell'attenzione. Può essere un'attenzione molto rigida, tesa, o può essere un'attenzione aperta, rilassata, che permette di vedere le cose in prospettiva, e di poter relazionarsi alle condizioni che vanno e vengono in modo più saggio, e di non essere un schiavo alle condizioni mutevoli o alle reazioni che possiamo avere, le reazioni automatiche. E quindi è qui che diventiamo padroni di noi stessi e possiamo vivere in questo mondo in modo più saggio e per il proprio bene e per il bene degli altri. E quindi oggi Magha Puja, che celebra Sangha, che è una comunità che è stata stabilita dal Buddha stesso durante la sua vita, che è una comunità di persone che sono impegnati in questo sentiero verso Nibbana. Quando diventiamo monaci, la recitazione che facciamo, nella richiesta di essere accettati come bhikkhu, è per lo scopo di realizzare Nibbana. Perché qualsiasi altro scopo, qualsiasi altra meta sarà insufficiente, insoddisfacente, perché sarà solo momentaneo, provvisorio. Così il Buddha ha stabilito il Sangha che continua di esistere nel mondo, che continua a praticare questa via del Buddha, trasmettendo il suo insegnamento ciascuno si impegna nella propria pratica a realizzare Nibbana per il proprio bene, per il bene degli altri. È un insegnamento che il Buddha ha dato con la mano aperta, non soltanto a quelli che hanno la possibilità di fare la vita monastica, perché liberi da altri impegni, di altre responsabilità. È un sentiero che chiunque può applicare nella propria vita, seguendo queste indicazioni del Buddha e addestrando il cuore, in particolare queste facoltà di intenzione e di attenzione. Quindi vi offro queste riflessioni per stasera.
Around the summer.